Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Una delle cose più affascinanti, ma a volte anche più difficili col passare del tempo, è cercare di scoprire la storia dietro agli oggetti, che siano oggetti piccoli di uso quotidiano, che siano grandi invenzioni, che siano oggetti decisamente più grandi, che in qualche modo hanno segnato un'epoca, è sempre molto affascinante andare a scoprire come siano nati, ma soprattutto perché. A volte è facile, perché la storia viene raccontata da numerosi libri, a volte è decisamente più difficile e se siete sui social lo sapete che ci sono addirittura delle pagine intere in cui della gente posta degli oggetti chiedendo che cosa siano e a volte non lo si riesce neanche a capire perché il loro uso e la loro storia è stata completamente dimenticata. Alcuni di questi oggetti però, talvolta oggetti anche parecchio grandi come un treno, assurgono ad una tale notorietà, diventano talmente famosi, talmente importanti, da diventare dei miti e la loro storia continua a essere tramandata. Un esempio di questi miti è un treno che è diventato protagonista di film, protagonista di libri, i più famosi sono quelli di Agatha Christie, e che è diventato veramente un simbolo di un particolare modo di viaggiare, comodo, lussuoso, d'altri tempi. Questo treno, probabilmente il treno più famoso della storia, è l'Orient Express e oggi parleremo proprio di come è nato, come è diventato quel mito, perché è nato e perché si è sviluppato e scopriremo che l'Europa in cui è cresciuto era un'Europa che dal punto di vista dei collegamenti era molto diversa da quella che conosciamo. La pillola di oggi non l'ho scritta da solo, ma l'ho fatta grazie a un vero e proprio professionista del settore che proprio sui treni ha dedicato i suoi studi. È uno storico in formazione, si chiama Francesco Bocchicchio e proprio in questi giorni ha fatto uscire un libro sull'argomento che vi metto volentieri qua, casomai foste interessati. Mi rendo conto che sia uno spottone, ma questa pillola me l'ha praticamente scritta lui ed è meravigliosa. Non vi posso dire come sia il libro perché non l'ho letto, ma se ha raccontato la metà bene di quanto ha raccontato a me, l'argomento che vi riracconterò io oggi, devo dire che sarà sicuramente fantastico. Chiuso lo spot, sigla e poi partiamo.
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
La storia dell'Orient Express, che è un simbolo dell'Europa tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, non inizia però in Europa, ma inizia negli Stati Uniti, dall'altra parte dell'oceano. E lo fa perché, nonostante quello che possiamo pensare, a metà del 1800 le connessioni tramite ferrovia erano ancora molto difficili, ma soprattutto molto diverse da quelle che conosciamo oggi. Ora, se oggi prendete un treno a lunga percorrenza che copre un vasto territorio, è abbastanza normale, anche solo per andare da una parte all'altra dell'Italia, è abbastanza normale che quel treno sia composto da carrozze passeggeri, ma anche da carrozze, per così dire, servizi, che siano la carrozza ristorante, la carrozza bar, appunto i servizi igienici, ma anche, qualora qualcuno volesse dormire fosse un treno notte, delle carrozze su cui appunto si possa dormire. Tutto questo, fino a metà del 1800, non esisteva e i treni percorrevano delle distanze decisamente più brevi, alla termine delle quali i viaggiatori di solito scendevano, pernottavano, mangiavano magari in un ristorante, pernottavano in un albergo per poi, la mattina dopo, ripartire via treno oppure attraverso altri mezzi di trasporto. Tanto che per le lunghe distanze il treno non era quasi per niente utilizzato, preferendo piuttosto utilizzare le navi, ovviamente, oppure delle carrozze, che anch'esse ovviamente si fermavano in varie stazioni. In Europa questo era anche un po' obbligato dal fatto che fino a metà del 1800 non esistevano delle grosse connessioni tra le varie ferrovie, cioè ogni stato aveva iniziato a far sviluppare le proprie ferrovie, quasi sempre affidandola a delle società private, le quali avevano creato le loro tratte, che gestivano, ma molto raramente le avevano integrate fra loro, rendendo così molto difficile ai viaggiatori compiere lunghe tratte, dato che dovevano farne un pezzo con una ferrovia, un pezzo con un'altra, quasi sempre gli orari non erano a posto l'uno con l'altro, ma non immaginatevi le coincidenze attuali, tutt'altro, insomma, una situazione decisamente complessa, cui in più si aggiungeva il fatto di doversi fermare a dormire nelle varie stazioni. Il primo a pensare di sviluppare qualcosa di diverso fu un inventore negli Stati Uniti, che si chiamava George Pullman, George Mortimer Pullman. Ora, il nome Pullman può incuriosire, ma in questo caso parliamo di treni. Per gli Stati Uniti, i treni ovviamente ben presto diventarono la vera e propria spina dorsale del paese. Un paese unico, e questo risolveva già un problema che c'era in Europa, ma molto grande, che andando dall'Atlantico al Pacifico, da una parte all'altra, molto più difficilmente poteva essere attraversato utilizzando la nave, perché non esisteva ancora il canale di Panama e l'unico modo per andare da una parte all'altra era o utilizzando le diligenze, i cavalli, oppure compiendo una lunghissima circumnavigazione della tutta l'America meridionale per poi tornare dall'altra parte. Proprio per questo gli Stati Uniti, ben presto, e soprattutto subito dopo la fine della guerra civile, iniziarono a puntare molto sulle ferrovie, tanto da iniziare una vera e propria corsa per unire gli Stati Uniti, da una costa all'altra, cosa di cui magari parleremo in un'altra pillola perché sarebbe anche molto interessante. Per poter però viaggiare da una parte all'altra, servivano delle carrozze particolari, e l'inventore di quelle carrozze particolari si chiamava George Mortimer Pullman. Sì, si chiamava Pullman. Lo so che sembra strano, ma l'inventore della carrozza si chiamava Pullman. Cosa pensò Pullman? Pensò di creare delle carrozze che potessero essere utilizzate in due modi diversi. Potevano essere utilizzate per stare normalmente, quindi di giorno seduti con i passeggeri normalmente, ma di notte i sedili potevano essere reclinati e ci si poteva dormire. Ora, la carrozza era molto simile a quelle attuali sui treni più moderni, quindi un unico grande salone su cui stavano tutte le varie seggiole. E di notte, per poter creare un minimo di intimità nel momento in cui si dormiva, venivano tirate delle tende che separavano le zone in tanti piccoli cubicoli in cui la gente dormiva. Per carità, la privacy non era altissima, ma a quanto pare per gli statunitensi quello andava assolutamente benissimo. Uniteci a questo una carrozza ristorante e gli americani, gli statunitensi, furono i primi a creare delle ferrovie in una concezione molto moderna. Pullman inizialmente sviluppò la sua idea per gli Stati Uniti e secondo la moda degli Stati Uniti, anche perché quando qualcuno iniziò a pensare di importarla dall'altra parte in Europa, si scontrò con un problema. Cioè che quelle carrozze pensate da Pullman, che andavano abbastanza bene negli Stati Uniti, in Europa non sarebbero mai state accettate, anche perché spostarsi era ancora qualcosa di abbastanza costoso e gli europei, soprattutto chi aveva denaro, non avrebbero mai accettato di dormire nelle condizioni proposte da Pullman. A cambiare le carte in tavola arriverà un belga che si chiamava George Nagelmaecher. Nagelmaecher veniva da una famiglia ricchissima. La sua famiglia era composta da banchieri, erano molto vicini alla famiglia reale belga, cosa che gli aveva permesso ovviamente di diventare molto ricchi, avevano già anche delle piccole aziende di trasporti, insomma era assolutamente del mestiere. In più si era laureato come ingegnere, insomma sembrava pronto per entrare nell'azienda di famiglia. Nel 1867 però successe qualcosa, successe che il nostro Nagelmaecher venne scoperto dal padre mentre si intratteneva con una cugina prima. Ora, secondo alcune fonti, venne cacciato perché scoperto e la cosa avrebbe portato scandalo. Secondo altri, invece, sarebbe stato respinto dalla cugina e per dimenticare questo amore impossibile si sarebbe imbarcato. Fatto sta che nel 1867 decide di lasciare l'Europa e si sposta in America, dove vivrà per circa un anno e mezzo, fino al 1869, inizio 1870. In America verrà a conoscenza proprio delle carrozze di Pullman. Probabilmente le prenderà per viaggiare da una parte all'altra, si renderà conto di come funziona il sistema ferroviario statunitense e avrà un'idea: importare quel sistema anche in Europa. Però Nagelmaecher non è uno stupido. Come vi dicevo prima, capisce benissimo che quel sistema all'Europa non va bene. E quindi va da Pullman e gli propone di diventare suo rappresentante in Europa, proponendogli però una modifica. Invece delle sue carrozze aperte, creare delle carrozze composte da tante cabine, che sarebbero state affittate da poche persone, che in questo modo avrebbero potuto avere una privacy più alta. C'è un problema. Pullman è convinto che la sua invenzione sia decisamente migliore. Non accetta quella proposta, rifiuta quanto detto da Nagelmecker e chiude la sua porta. Nagelmecker a questo punto torna in Europa, però la sua idea, quell'idea di creare una nuova ferrovia, non l'ha abbandonato e così una volta che è tornato in Europa inizia a cercare finanziamenti, crea un opuscolo, progetta la sua carrozza, progetta anche una carrozza ristorante da poter unire e inizia a diffondere l'idea di una ferrovia. C'è un problema, siamo negli anni della guerra franco-prussiana, cioè della guerra tra le due nazioni tra cui maggiormente ci sarebbero potuti essere, o meglio passare, dei collegamenti ferroviari e la cosa viene immediatamente accantonata. Ovviamente non l'accantona lui, che si trasferisce in Inghilterra e qui conosce un ex colonnello nordista americano che si chiamava Mann, aveva fatto fortuna producendo delle selle per l'esercito americano e che, da bravo statunitense, riconosce che l'idea di Nagelmecker è ottima. Creano una ditta e decidono di iniziare a creare le loro carrozze. La prima società che viene creata fa esattamente quello. Sviluppa e crea delle carrozze che almeno inizialmente vengono proposte ad altre compagnie ferroviarie unite ai loro treni. Non è un lavoro facile. Non è un lavoro facile perché Nagelmecker deve creare delle carrozze che siano adattabili ad ogni situazione diversa, perché ovviamente le compagnie russe le vogliono in un modo, le compagnie tedesche in un altro, quelle francesi in un altro ancora, ma allo stesso tempo quelle carrozze devono cercare di andare bene in più situazioni possibili, perché l'idea di Nagelmecker rimane quella di creare un unico sistema che possa connettere l'Europa. In quegli stessi anni, in realtà, quest'idea inizia ad arrivare anche a vari stati, che iniziano a discutere di come connettere le loro linee, ma ovviamente i rapporti rimangono pessimi e la difficoltà nello spostarsi per i viaggiatori diventa grande. A questo punto Nagelmecker ha un'altra idea che si rivelerà geniale per fargli guadagnare del denaro, creare un'agenzia di viaggi. Cos'è un'agenzia di viaggi? Beh, Nagelmecker ha questa idea. Se spostarsi via treno è difficile, perché gli orari sono diversi, non ci sono coincidenze, è tutto un problema, perché non creare un'agenzia che risolva questo problema? E così crea un'associazione, la quale si occupa per i viaggiatori di organizzare il viaggio, che sia prenotare un treno, prenotare un albergo, prenotare un tratto da fare magari in diligenza o con i cavalli, insomma creare un percorso di viaggio che li porti a destinazione nel modo più facile possibile, che è più o meno quello che fanno oggi le agenzie con i viaggi organizzati, solo che lo si faceva in un ambiente in cui oggi invece si organizza via internet, tanto per intenderci. L'idea è geniale, gli dà notorietà, gli dà denaro e gli permette anche di acquisire la parte della compagnia che era detenuta da Mann, il quale, peraltro, che aveva già fatto in passato una bancarotta, era tornato ad ubriacarsi, era tornato a farsi dei debiti e rischiava di trascinare l'azienda con sé. Nagelmecker gli paga i debiti, assorbe la sua parte di azienda e da questo momento lavorerà da solo. Rimasto solo, ha il coraggio di fare un altro passo avanti. È stufo ormai di produrre dei treni per altri, o meglio di produrre delle carrozze per altri, con la locomotiva che vengono poi fornite ovviamente dalle varie compagnie. E anche questo era un problema, perché ovviamente ogni locomotiva aveva una potenza diversa, servivano dei treni diversi, insomma era sempre più un pasticcio. E decide all'inizio degli anni 80 del XIX secolo che è tempo di farsi i treni da solo. E per farsi i treni da solo dovrà però ovviamente sfruttare le ferrovie dei vari paesi. E qui gli viene in deciso aiuto la sua famiglia, che vi ricordate era molto immanicata con la corte belga e che proprio tramite la corte belga, che all'epoca non essendo schierata ha dei buoni rapporti con tutti i paesi d'Europa, che Nagelmecker inizia a creare quel sistema di passaggi che dovrebbe permettergli di fare quello che è il suo sogno, connettere l'Occidente con l'Oriente, connettere Londra, Parigi, Berlino, Vienna, così via, fino a Costantinopoli, fino a Istanbul. E ovviamente nei suoi sogni più reconditi puoi continuare fino in India. Negli anni 80 del XIX secolo inizia a nascere quello che sarà l'Orient Express, partito da Londra, connette Parigi, da Parigi passa attraverso la Germania, Monaco di Baviera e arriva a Vienna. La prima tratta che parte in realtà è la più facile, Parigi-Vienna, e sarà proprio su quella tratta che nasceranno i primi treni della Compagnia Internazionale dei Wagon Lì, come la chiama la sua società. Una società che, tra l'altro, proprio per rimarcare il suo essere belga, ha come simbolo il leone, che è proprio il simbolo della famiglia reale belga. La prima tratta, come vi dicevo, è Parigi-Vienna, perché all'epoca era una delle tratte più utilizzate e quindi quelle su cui ci potevano essere maggiori guadagni. Per queste tratte, Nagelmacher crea dei treni appositi, che lui stesso chiamerà i suoi treni hotel, dei treni su cui fa mettere delle carrozze per i passeggeri, delle carrozze ristorante, ma anche delle carrozze per il personale, su cui il personale può dormire, su cui possono essere stipati tutto quello che serve ovviamente per il ristorante, per i passeggeri, ma anche i bagagli. Il primo treno è molto semplice. Due carrozze passeggeri, una carrozza ristorante, due carrozze deposito e per il personale. I treni successivi inizieranno a diventare molto più grandi per riuscire a contenere più persone possibili. Questa prima tratta, progressivamente si allunga, perché con una serie di accordi, Londra, Parigi, Parigi, Monaco, Monaco, Vienna, Vienna, Budapest, ecco che inizia a scendere, da Budapest scende verso la Romania. Qui i passeggeri sono costretti a scendere, attraversano il Danubio, si spostano in Bulgaria, fanno ancora un tratto via treno e poi, giunti a Varna, si imbarcano per raggiungere Istanbul. Insomma, la tratta non era ancora proprio completa, ma il mito dell'Oriente Express che connetteva l'Occidente con l'Oriente ormai era nato. Ovviamente questo non fu che l'inizio, perché ben presto Nagelmacher iniziò a esportare questa sua idea su altri mercati e così nacquero la Freccia del Sud, che connetteva Parigi con la Spagna e poi con Lisbona, nacque la connessione sempre tra Parigi e San Pietroburgo, che correva nel nord della Germania, poi attraversava i paesi baltici e raggiungeva San Pietroburgo, e addirittura nacque la prima versione così ricca e permetteva un viaggio così lungo della Transiberiana, che connetteva l'Occidente, quindi la Russia, con l'estremo Oriente, quindi la Manciuria e da lì la Cina. Un viaggio che permetteva di risparmiare quasi 2/3 del tempo che invece serviva per farlo via mare. La fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo vede quindi l'esplosione di tutte queste compagnie. Peraltro una curiosità, vi ricordate George Pullman? Alla fine lui ci aveva provato a entrare nel territorio europeo, ma quando si era presentato si era trovato contro proprio le carrozze di Nagelmacher e dato che quelle erano quelle preferite dagli europei, praticamente non aveva trovato mercato. L'uniche due compagnie che gli avevano dato spazio erano due compagnie italiane che per un certo periodo lavorarono utilizzando proprio le carrozze di Pullman. Anche loro poi però ben presto cambiarono e passarono alle carrozze modello Nagelmacher, così potremmo definirlo. La prima guerra mondiale venne ovviamente a fermare tutto, perché il conflitto mondiale bloccò questa tratta, bloccò il passaggio tra la Francia e la Germania, bloccò il passaggio attraverso i Balcani che erano sconvolti dalla guerra, e solo alla fine della prima guerra mondiale le cose poterono riprendere, anche se in maniera diversa, perché in Russia i sovietici bloccarono i treni di Nagelmacher, con il risultato che non solo saltò la tratta fino a San Pietroburgo, ma venne annullata anche la Transiberiana, che sarà sostituita poi da un treno russo. Nagelmacher però intanto era morto nel 1905, ma saranno i suoi successori a riprendere e ampliare la sua idea, perché finita la guerra riprenderà anche il servizio dell'Orient Express. Quella tratta che era stata creata attraverso la Germania e l'Austria però sarà cambiata per due motivi. Il primo per motivi politici, perché le potenze vincitrici non volevano concedere il passaggio del treno attraverso la Germania e l'Austria, che fino a quel momento erano state un po' le piattaforme girevoli d'Europa, la connessione da una parte all'altra dell'Europa, ma si voleva cercare un'altra via che le tagliasse fuori. La seconda era di motivo economico, perché nel mentre in Germania era nata una compagnia concorrente, la Mitropa, che aveva ottenuto dal governo tedesco proprio la gestione dei passaggi attraverso le ferrovie tedesche. Per questi due motivi l'Orient Express cambiò percorso. Abbandonò la Germania e l'Austria e ovviamente anche l'Ungheria, ma iniziò a passare più a sud, attraverso il Sempione, entrava in Italia, attraversava da parte a parte l'Italia fino a Venezia e da qua poi si spostava scendendo verso sud attraverso la Jugoslavia per poi raggiungere finalmente per la prima volta Costantinopoli. Negli anni successivi la strada venne ulteriormente ampliata ed è proprio l'Oriente Express ampliato che viene raccontato da Agatha Christie nel famoso romanzo Assassinio sull'Oriente Express. Perché, se vi ricordate, Poirot non sale a Costantinopoli, non sale in Francia, ma sale ad Aleppo, che era diventato il terminale più lontano proprio dell'Orient Express, anche se in realtà da qua venivano poi organizzati dei tratti un po' in treno, un po' in carrozza, un po' in auto, che portavano a sud verso Gerusalemme e a est fino a Baghdad, da cui poi si scendeva per andare a prendere la nave e raggiungere l'India. Gli anni 30 furono ovviamente l'apogeo di questo treno, che stava letteralmente diventando il modo migliore per connettere una parte e l'altra del mondo, riuscendo a evitare un lunghissimo viaggio in nave. La Seconda Guerra Mondiale, così come aveva fatto la prima, venne però a bloccare tutto. L'Orient Express ovviamente dovette chiudere i suoi battenti, venne in parte riattivato, non l'Orient, altri treni simili, tra l'altro gestiti dalla Mitropa durante il periodo dell'occupazione tedesca, che si spinsero verso sud per spingersi attraverso la Jugoslavia, quasi sempre attaccati dai partigiani, ma il mito del Grand Orient Express si perse. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, a colpirlo poi ci furono due fattori. Innanzitutto i viaggi in aereo, che avevano reso i viaggi in treno affascinante, ma decisamente più lento. E poi iniziò ad esserci anche un problema politico, perché se l'Unione Sovietica aveva bloccato l'Orient Express in Russia nel 1917, ovviamente farà lo stesso nei paesi che rimarranno al di là della cortina di ferro, e questo progressivamente renderà sempre più difficile il passaggio del treno. La società passerà poi alle ferrovie francesi e oggi c'è un Orient Express che paga i diritti del nome proprio alle ferrovie francesi. Rimarrà però un treno mitologico, probabilmente insieme alla Transiberiana il treno più famoso della storia. Un treno, come sapete, ispirato scrittori, ispirato registi, e che ci racconta di questo desiderio nel corso del Novecento di unire il mondo, un mondo che ormai era stato esplorato quasi in ogni sua parte e che ora iniziava a diventare sempre più piccolo e sempre più connesso, e per un certo periodo di tempo a connetterlo fu proprio il treno, grazie all'idea di Pullman, grazie all'idea di Nagelmacher che creò questo Orient Express. Vi lascio un'ultima curiosità. Nagelmacher, che era diventato famoso e ricco coi treni, è anche un olimpionico, perché nelle Olimpiadi del 1900 vinse una medaglia d'oro. E in cosa la vinse lui che aveva fatto tutto coi treni? Nei cavalli. Non sto scherzando. Vinse la medaglia d'oro nel tiro a quattro cavalli, che era praticamente una gara tra carrozze trainate da cavalli, ma le carrozze tipo quelle del West, per intenderci. Vi metto qua un'immagine, l'unica che ho trovato, non sua, peraltro, ma di un suo concorrente, e vinse la medaglia d'oro proprio in quella categoria. È una cosa stranissima. Cioè lui, che era il signore dei treni... Vabbè, le prime Olimpiadi sono molto strane. Magari in futuro ne parleremo. Bon, io mi fermo qua. Spero che la storia vi sia piaciuta. Io ringrazio ancora Francesco Bocchicchio che praticamente una sera parlandomi della cosa me l'ha raccontata. Io ci ho aggiunto quattro particolari e poi ve l'ho rigirata perché me l'aveva già raccontata in maniera magnifica. Quindi devo dire che questa pillola è praticamente sua. Vi invito, se siete interessati, al suo libro che è appena uscito, l'ho messo all'inizio l'immagine, credo che sarà molto interessante, magari un giorno ne parleremo anche in una live. Se volete riascoltare questa o altre pillole dedicate ad argomenti simili, peraltro metto questa pillola in una serie che sto iniziando, da quelle sull'origine delle cose, per chi non è interessato solo alle guerre, può essere una playlist interessante. Comunque potete riascoltarla qua, potete riascoltarla sul nostro podcast che è in descrizione, potete discuterne qua sotto oppure sui nostri social, su Facebook, su Instagram e su Telegram. E se non volete perdervi le prossime pillole, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati quando esce un nuovo video. Ma soprattutto ricordatevi di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia. Grazie Francesco, grazie a voi che avete seguito. A presto, ciao ciao!
Pillole di Storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.